Il quartiere Libertà lo riconosci dalle case. E se tu ti lasci via Sparano alle spalle la stazione e procedi su via Crisanzio verso la chiesa che si vede già dalla stazione, più procedi verso la chiesa del Redentore, più guardandoti a destra e a sinistra vedi che le case cominciano a cambiare. Allora capisci che stai entrando nel quartiere Libertà, perché sono tutte case degli anni 60, 70, anche anni 50, che nel loro tempo erano case molto belle. E così è nato in Libertà, come un quartiere manifatturiero, che era anche un po' una promessa della città, vicinissimo al centro, vicino alla stazione. In realtà proprio quei binari sono diventati una strozzatura quasi, e non hanno permesso poi di far rifiorire il quartiere quando tutto il discorso manifatturiero è andato via via scemando. E allora quando il guadagno economico che davano le manifatture non veniva più dalle manifatture, si è inserito qualcun altro per far guadagnare la gente. E questo qualcun altro sicuramente non aveva a cuore la bellezza del quartiere, anzi, quella bellezza poteva essere quasi un problema. E per quello quindi poi le mafie piano piano si sono allargate nel substrato, si sono insediate in tante famiglie, prima coinvolgendo il figlio più piccolo per un po' di spaccio, poi coinvolgendo a volte il papà per qualcosa di più grosso, e così lentamente hanno sviluppato il quartiere. Quindi così si riconosce il quartiere Libertà. Però poi, se ci passeggi per le strade, se non ti fermi soltanto all'architettura un po' abbandonata, se cominci un po' a passare per i negozi, ad affacciarti nelle scuole, ti rendi conto che la vera bellezza della Libertà ancora esiste, e c'è, ed è evidente, bisogna saperla cercare.
Quartiere Libertà è una semiperiferia interna della città di Bari, è diciamo l'area prospiciente del centro murattiano e borghese. Nasce all'inizio del Novecento attraverso tutta una serie di investimenti industriali dell'epoca che oggi rappresentano diciamo archeologia industriale. Il concetto di semiperiferia interna sembra quasi diciamo un ossimoro, no? Perché uno pensa alla periferia come posto dell'altrove, no? Un qualcosa diciamo distante necessariamente dalla città. In realtà il concetto di perifericità non attiene soltanto alla sua componente geografica, e quindi diciamo in qualche modo non si misura con la distanza fisica, diciamo, che il quartiere, tra il quartiere e il centro della città, ma si misura nella sua distanza sociale. Il quartiere Libertà presenta condizioni molto simili, per esempio diciamo una città con cui noi lavoriamo molto è Torino, al quartiere San Salvario, diciamo, che non a caso è il più multietnico, è molto vicino al centro, è, diciamo, è nella sua perifericità sociale, quindi nella sua marginalità, nella sua distanza sociale dal centro, pur essendoci un isolato di mezzo, che in qualche modo misura la sua debolezza e la sua fragilità. Nella semiperiferia interna si annidano i più grandi conflitti oggi, e perché evidentemente in questa dimensione diciamo di confronto-scontro con la ricchezza e il benessere, che la marginalità di un quartiere emerge con più forza e a volte anche con più violenza. Pensiamo diciamo a tutti i conflitti che in qualche modo diciamo hanno segnato negli ultimi anni il quartiere Libertà, non solo determinati dalla criminalità organizzata, ma da un'incapacità diciamo del quartiere di uscire dalla propria dimensione di autoreferenzialità. Oggi il quartiere Libertà è sicuramente il quartiere più multietnico anche della città, assorbe circa il 25% della popolazione migrante della città, quindi circa 1500 unità, almeno quelle censite. Ha la più alta anche percentuale diciamo di etnie presenti sulla città di Bari, alcune diciamo che hanno rivelato nel tempo una grande capacità di integrazione con il quartiere e con il tessuto sociale del quartiere, altre invece diciamo che determinano situazioni di conflitto e di tensione.
All'interno di questo quartiere poi la speranza più evidente sono i giovani, e la cosa bella è che dire giovani al quartiere Libertà vuol dire tante cose, perché è giovane Tamin, che è del Bangladesh, è un giovane Tasha, che è del Pakistan, è giovane Dave, che è nigeriano, è giovane David, che è della Georgia. Quindi la prima cosa che si nota subito è che essere giovani a Libertà significa avere tanti colori di pelle, tanti posti di origine, quindi tante cose da raccontare che non sono solo strettamente legate al quartiere Libertà. Essere giovane a Libertà significa, in una buona percentuale di casi, non avere il papà in casa, o perché il papà è in carcere, o perché il papà si è separato dalla mamma, c'è una grande disgregazione familiare, ci sono molte famiglie monoparentali, o perché è dovuto spostarsi di città per lavoro, perché qui non si trova lavoro. Quindi la gioventù di Libertà, e questa è una delle cose che risalta di più, è una gioventù senza padri biologici, senza padre anche a livello sociale. A volte mancano molte figure di riferimento che possano un pochino dare al giovane una regola, uno stile, un orizzonte, una protezione, una custodia, tutte quelle cose che un papà dovrebbe fare. Allora poi capita che i giovani la trovino da sé la propria forza, e per quello ci sta il Redentore, no? La mission di questa grande opera che è piazzata, boom, come un, non so, come un grosso soprammobile di quelli, no? I fermacarte in mezzo a sto quartierone, è proprio l'idea di dire: qui noi vogliamo innescare in ogni giovane una reazione di bene, far sentire ogni giovane prima di tutto protetto in questo ambiente, poi accompagnato e custodito, e poi rilanciato nella società con un'altra prospettiva, con un'altra visione della vita, con un altro bagaglio di valori.
Il quartiere è il più popoloso e il più denso anche da un punto di vista edilizio. Evidentemente il quartiere Libertà ha accumulato una popolazione residente che produce una sorta di insostenibilità, diciamo, complessiva. E il quartiere, anche con, diciamo, rapporto famiglie e numero di bambini più alto della città, quindi ci troviamo, diciamo, in situazioni molto spesso di povertà materiale, povertà educativa, che coincidono con quella abitativa. L'abbiamo visto durante il lockdown, la pandemia, tutto il periodo, diciamo, della DAD, moltissime delle problematiche che abbiamo rilevato e abbiamo registrato e abbiamo censito in quel periodo venivano, diciamo, da due quartieri in particolare: uno extraurbano, che è quello del San Paolo, e uno era Libertà. Non a caso, diciamo, entrambe le aree oggetto, diciamo, del nostro piano periferia, diciamo, della città. E le situazioni erano un eccesso, diciamo, di popolosità in case assolutamente non inadeguate, a cui, diciamo, in qualche modo si è aggiunta una nuova fenomenologia, diciamo, di problematica abitativa, che è quella dei migranti. Diciamo, la scarsa integrazione dei migranti all'interno del contesto di Libertà molto spesso è determinato dal fatto che i migranti vengono accolti, ospitati e in abitazioni che non sono in realtà abitazioni, ma sono bassi, cortili, locali commerciali, che vengono affittati loro a pochi euro, assolutamente al nero, spesso, diciamo, da proprietari che sono affiliati ai clan locali. Questo determina evidentemente condizioni igienico-sanitarie non propriamente adeguate, determina un forte tasso di illegalità anche percepita nel quartiere, perché evidentemente sono situazioni, diciamo, borderline, che indispettiscono, comunque, diciamo, creano disagio anche ai residenti. Sono situazioni molto pericolose, perché spesso, diciamo, in questi che sono veri e propri tuguri vivono, diciamo, con le bombole, quindi vivono loro stessi, diciamo, a rischio. E ovviamente, diciamo, questo è un fenomeno che rientra nello sfruttamento più generale che spesso i clan, la criminalità più o meno organizzata, diciamo, all'interno del quartiere genera dal punto di vista, diciamo, dell'economia del sommerso.
Mi rendo conto che le grandi malattie di questo quartiere sono ben visibili, e sono sicuramente la criminalità, la disoccupazione, un livello economico e culturale medio-basso, grandi sacche di ignoranza, di violenza. Però è doveroso dire che il 90% del quartiere non è così. In Libertà è abitato da tantissima buona e brava gente che soffre tantissimo, e questa sofferenza a volte la abbruttisce, che si sente schiacciata come se avesse un coperchio sopra, ma che ha ancora dentro di sé una grande capacità di azione e di reazione, solo che deve essere innescata. Quando viene innescata, la gente di Libertà reagisce, e reagisce alla grande. Il problema è che per tanti anni è stata abituata a non innescarsi, a rimanere in silenzio, per paura, per stanchezza, per sofferenza.
La sfida del quartiere Libertà è la sfida della città di Bari. Cioè, pensare che la sfida del quartiere Libertà sia la sfida dei residenti del quartiere Libertà è una visione, diciamo, molto miope. È chiaro che, voglio dire, come dici tu, mi legano molti ricordi, quindi mi emoziona maggiormente parlare di questo quartiere che di altri, ma in realtà mi interessano tutti i quartieri fragili, perché credo che, diciamo, nella mitigazione di queste fragilità la città possa essere più forte, più resiliente, più equilibrata, più sostenibile, e quindi in qualche modo io non riesco a intravedere uno sviluppo urbano realmente affermato senza, diciamo, la soluzione, diciamo, di problematiche come quelle del quartiere Libertà. Il quartiere Libertà ha in sé, diciamo, tutte le risorse per poter decollare, ma ha in sé, diciamo, quella ricchezza, quel multiculturalismo, quell'interculturalità, quella varietà, quell'internazionalità, diciamo, di cui la città di Bari ha bisogno dal punto di vista scolastico, universitario, della classe culturale, del turismo, ha bisogno, diciamo, di fare cooperazione internazionale, di stare molto più in questa sua identità transfrontaliera, che di fatto è il tratto della città e il tratto del suo santo, diciamo, che è il santo più venerato al mondo, San Nicola, santo, diciamo, del dialogo interconfessionale, interreligioso fra la Chiesa cattolica e cristiana, conosciuto nel mondo protestante, nel mondo ortodosso, nel Mediterraneo. Io penso che alcuni germi di questa varietà e di questa bellezza le troviamo nelle scuole dell'infanzia e degli asili. Basta affacciarsi agli asili e capire che i bambini assolutamente non distinguono, diciamo, la provenienza dei propri paesi, non alzano frontiere, comunicano naturalmente in tantissime lingue, e, diciamo, in quei luoghi io vedo, diciamo, un pochino il quartiere del futuro.
Libertà è un bel fiore un po' calpestato. Quando tu, no, c'è un bel fiore e per sbaglio tu lo calpesti, però non è che lo schiacci, lo distruggi, quindi lo stelo si incrina, no? Si crea una piaghetta gialla, magari anche qualche petalo, no? Si sfibra un attimo, però poi, se non viene di nuovo calpestato, ripeto, piano piano si rialza e ha voglia di cercare di nuovo il sole, di rialzarsi, no? In questo momento Libertà è un po' così, è un bel fiore che è stato calpestato in modo consapevole, in modo distratto, in modo frequente, però non ha perso il suo colore, il suo vigore, si sta rialzando, no? Perché c'ha bellezza da mostrare, solo che questa bellezza in questo momento è come un po' spenta, un po' piegata. È questione di tempo, è questione di cura, no? La cura che ci vuole per le piantine quando vengono calpestate, ma c'è tanta gente che sta lavorando per questo.